scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità. Quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà. Quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere, non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole, quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì e riuscire a farti volare, dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite e poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi silenzi. E poi silenzi. Silenzi. Nei giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità. C'è rispetto, grande pulizia, è quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti, e vestirti e pettinarti sì, e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa, quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemi. Siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negargli un po' del tuo amore. Stelle che ora tacciono, manderanno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi silenzi. E poi silenzi. Silenzi.
Io mi sono già iniziata a commuovere. Bellissima canzone. Buonasera Carlotta, buonasera.
Buonasera a voi e grazie mille per l'invito.
No, io ringrazio te di aver accettato l'invito. Perché Carlotta, come posso definirti? Cioè, perché noi dei nostri amici pelosi, come ci si potrebbe definire? Cioè, praticamente fratelli, perché certe volte sono anche fratelli maggiori nostri, per capirsi, perché sono molto più bravi di noi, per capirsi. Come ti potrei definire di Marley, per capirsi?
La mamma umana.
La mamma umana, ecco. Perché io certe volte mi definisco, mi definisco fratello, perché certe volte è molto più bravo di me, ecco.
No, loro sono molto più bravi di noi, Marco, assolutamente. Proprio, cioè, non c'è paragone fra noi e loro,
Vero.
Nell'affrontare la vita, proprio in tutto.
Sì.
Quindi...
Cioè sono avanti, come dico sempre, gli animali sono avanti a noi, per capirsi. E tu sei la mamma umana e Marco è il babbo umano di Marley, per capirsi.
Esatto, come mi definisco io, mamma e babbo umano oppure tati di Marley, diciamo.
Sì, proprio tati di Marley, davvero, questo cagnolone, questo splendido esemplare di pastore tedesco, che tra l'altro, cioè io voglio iniziare anche un po' dall'inizio, per capirsi, perché voi avete scritto un bellissimo libro che io tutte le volte che lo leggo mi commuovo, che si chiama La vita a colori di un cane cieco, che trovate su Amazon oppure su altre piattaforme, per capirsi, lo trovate un po' da tutte le parti, quindi se non lo avete ancora comprato io lo consiglio di comprarlo, tra l'altro. Apro parentesi, chiudo parentesi questo. E praticamente voglio iniziare proprio da questo vostro primo amore, perché voi siete iniziati a andare in un canile. Perché avete iniziato ad andare nel canile, per capirsi? Perché poi c'è la scintilla, per capirsi, la scintilla che scocca per andare in un canile, ecco.
Esatto, allora premetto che Marco ha sempre avuto animali,
sì, da
bambino. Io ho sempre avuto il terrore, cioè proprio una fobia per i cani e in particolar modo per il pastore tedesco. Cioè per me il pastore tedesco era proprio il cane, insomma il cane, via fra virgolette, e mi incuteva un enorme timore. Proprio per vincere la paura dei cani ho deciso di andare a fare volontariato in canile.
Ho capito.
Ho detto, ci vado per portarli a passeggio, così regalo a loro un pochino di tempo per uscire dai box e a me regalo un'esperienza bellissima, perché piano piano imparo a rapportarmi e, insomma, voglio dire, ero già grandicella perché avevo 37 anni,
sì, sì.
E imparo a rapportarmi con questi animali. Quando sono arrivata nel canile ho trovato un mondo, un odore di candeggina, un odore anaffettivo, come ho scritto nel libro, con
capisco.
Queste anime disperate che veramente si affannavano a mettersi in evidenza, chi scodinzolava, chi abbaiava, chi piangeva. E nell'ultimo box, sulla destra, nella fila dei box appena entravi, c'era proprio un pastore tedesco che non faceva niente, inerme.
Poverino.
Inerme. E la volontaria, insomma la volontaria, la responsabile del canile, mi ha detto, guarda, porta a giro lui si chiamava Klaus,
è piccinino,
e porta a giro lui, dice, perché lui è 13 anni, lui aveva 13 anni tutti fatti nel canile, tutti trascorsi, e aveva le zampe posteriori che non camminavano quasi più, un po' già il pastore tedesco ce l'ha per natura,
sì, lui...
un po' 13 anni di canile, il tempo lo sentono, le zampe erano proprio consumate dal tempo, e io l'ho portata a giro. All'inizio avevo la fobia proprio, perché ho dato il guinzaglio a Marco, l'ho fatto portare a lui, ma questo cane non voleva venire, non voleva neanche uscire dal canile.
Poverino.
Per fare la passeggiata, e all'improvviso è scoccata proprio quella scintilla che ho detto, l'ho guardato negli occhi, mi sono chinata, l'ho accarezzato, la prima volta nella mia vita che accarezzavo un cane, ho preso il guinzaglio io, abbiamo fatto la passeggiata e quando è rientrato in canile nel box gli ho detto al mio marito, lo adotto, e lui mi ha detto, te sei fuori di testa,
eccoci all'acqua.
perché un cane che non cammina, noi abitiamo al secondo piano senza ascensore, insomma oggettivamente le problematiche non sono poche. Poi un cane di grossa taglia, cioè ti devi attrezzare enormemente non avendo l'ascensore. Poi io che avevo paura, insomma,
perché
è un insieme di cose, però dopo 20 giorni il cane era a casa con
perché
noi.
Perché praticamente un cane di grossa taglia, perché un pastore tedesco, ci sono quelli più piccoli come Marley, però ci sono anche quelli più grossi che appunto arrivano, i pastori tedesco, intorno al 40-42 kg, se non mi sbaglio, ecco.
Bravo, bravo, lui era molto magro, Klaus, però era un 35 kg.
Ecco.
Circa. Quindi insomma era molto più grosso di Marley, perché Marley è muscoloso, però è piccolino come stazza.
Sì, sì.
Klaus era proprio un bel pastore tedesco, molto magro, però bello e grande. Quindi insomma due piani attrezzati, però dopo 20 giorni l'ho portato a casa. Sì.
E ci credo che l'hai portata a casa praticamente. Gli hai voluto regalare una casa e soprattutto il vostro amore gli avete regalato, ecco.
Bravissimo, noi gli si è regalato proprio, dico io, la vita, perché lui con noi ha visto il mondo che vedeva solo a quadretti dal box del canile. L'abbiamo portato in montagna, l'abbiamo portato al mare, al lago, tutto, gli abbiamo fatto vivere tutte le esperienze possibili, gli abbiamo fatto fare tantissima fisioterapia per aiutare le zampe, infatti all'inizio sembrava avesse un pochino ripreso. Gli abbiamo veramente colorato il mondo in un altro senso da Marley, ma gliel'abbiamo colorato anche a lui.
Però praticamente piano piano le zampe, cioè logicamente un cane di 13 anni, un pastore tedesco di 13 anni, poi stato sempre in canile, avete fatto l'impossibile per capirsi con Klaus, e poi quando non ha camminato più vi siete attrezzati per capirsi.
Bravissimo, abbiamo praticamente ordinato un carrello speciale elettronico per fare le scale, però era un carrello adibito a portare gli oggetti, l'abbiamo comprato al nord e Marco ci ha costruito sopra un cassone,
sì, sì.
Un cassone a misura di Klaus, imbottito di gomma piuma, con tutti i bordi, e lui faceva le scale così, con questo carrello elettrico, le scendeva e le saliva, perché io non ce la facevo fisicamente a portarlo su e giù. Marco lo portava in collo, mentre io lo portavo con questo cassone. E poi per girare, siccome non camminando più, però lo volevo lo stesso portare a passeggiare, e avevamo comprato un carrellino, non quello che si intende il carrellino per il cane disabile,
sì, sì.
Proprio un carrello dove mettevamo un cuscino, lui si adagiava completamente e lo trainavamo dappertutto.
Piccinino, è veramente veramente un praticamente gli avete donato degli anni di vita fuori dal canile, però vissuti davvero alla grande.
Due anni, un mese e 17 giorni, dico io, per redimere 13 anni di una vita veramente al buio, anche
sì.
Per lui, al buio in un altro senso da Marley, ma comunque sia una vita sempre buia.
Eh sì, e praticamente invece Marley in quei frangenti lì nasceva dall'altra parte dell'Italia e praticamente questo povero canino, quando si accorsero che era cieco, nei grossi allevamenti cosa fanno? Cioè gli tolgono la vita, però c'è stato un'anima pia che praticamente invece che togliergli la vita l'ha portato da un'altra parte, ecco.
Esatto, quando Klaus, diciamo, stava per volare sul ponte dell'arcobaleno, insomma stava peggiorando, Marley nasceva a Bari in questo allevamento dove, quando si sono accorti che era cieco, era stato condannato a morte. Ma neanche l'avevano condannata a morte portandolo da un veterinario, come tanti possano pensare. No, doveva fare questa operazione, chiamiamola così, passatemi il termine.
Sì.
Un ragazzo indiano doveva pensare a tutto lui. Questo ragazzo ha preso Marley e invece che ucciderlo l'ha portato in canile. Quindi diciamo che è stato il primo regalo della vita che ha avuto Marley, quello, perché veramente lui gli ha salvato la vita completamente, perché se non fosse stato per lui Marley non sarebbe qui.
Sì, è praticamente lui si è messo la mano sul cuore. Cioè ha fatto davvero l'essere umano, cioè l'essere umano, cioè si è trasformato tra virgolette in cane, perché l'essere umano, cioè, non è affatto non è molte volte umano, si è trasformato in cane, ha pensato come un cane e praticamente ha preso questo fagottino e l'ha portato al canile, ecco.
Esatto, e io infatti dico che è stato il primo grande regalo della vita che ha fatto a Marley. La vita ha fatto questo primo regalo a Marley, che è stato un grande regalo, perché gli ha dato proprio la possibilità di essere adottato, di poter scoprire il mondo. Di conseguenza, insomma, è stato un bel gesto da parte sua, davvero.
Senti, e praticamente voi dove siete riusciti a trovarlo, a scovarlo, come avete fatto? Ecco, raccontaci un po', voglio sentire dalle tue parole come vi siete messi in contatto e come avete trovato il grande Marley, per capirsi.
Allora, era una domenica sera, il 10 di febbraio del 2019, praticamente un mese dopo che Klaus era volato sul ponte, io giravo su Facebook, navigavo su Facebook e mi è comparso questo post. Io onestamente non l'avevo neanche letto il post, avevo visto la foto di questo cucciolo tenerissimo dietro le grate del box di canile. Però aveva, come dico io sempre, uno sguardo rivolto verso l'infinito. Cioè, lo vedevi che lo sguardo non era lo sguardo normale di un cane. E mi ha colpito in modo particolare la tenerezza e questi occhietti che forse parlavano più di come parlano i nostri occhi vedenti.
Eh sì.
Ho letto il post e infatti c'era scritto che il cane era completamente cieco. Molto onesta la volontaria, perché ha detto, cioè, completamente cieco, non riacquisterà mai la vista. E Marco dormiva, mio marito. Io ho fatto lo screenshot, siccome noi abbiamo lo stesso ID del telefono con Marco.
Sì, sì.
Lui la mattina dopo l'ha visto, ha visto questo cucciolino. Quindi ci siamo parlati, si è detto ma cosa si fa, e si è detto intanto si decide di prenderlo, perché lui aveva anche una sorellina con lui.
Sì, sì.
Si decide di prenderlo e si sceglie chi è più in difficoltà dei due.
Sì,
tra
sì.
I due. E si è chiamato la volontaria, essendo insomma il lunedì mattina presto, noi ne abbiamo parlato verso le 11, abbiamo contattato la volontaria e ci ha detto che in 5 mesi di appelli non aveva ricevuto una sola richiesta, ma neanche per pura curiosità, perché spesso magari le persone chiamano perché sono curiose, come sì, mai sì. È cieco, niente, nessuno voleva né Marley né Asia. Praticamente nessuna richiesta. E noi abbiamo chiesto chi dei due era più in difficoltà, ci hanno detto che il maschietto, considera che il maschietto a 7 mesi pesava 7 kg.
Piccinino.
Quindi, insomma, per un pastore tedesco la sorellina era 14 kg. Quindi, insomma, era veramente molto in difficoltà, tanto che lei gli rubava tutta la pappa nel box, l'hanno dovuti separare perché non andavano più d'accordo, insomma... Lui era il tontolone fra i due.
Era e allora... come si direbbe il pollacchiotto, per capirsi.
Bravo, bravo. Era proprio il pollacchiotto. E allora si è detto, io sono onesta, io ho sempre preferito il maschio. Marco preferiva la femmina, però si è detto, si prende assolutamente quello più in difficoltà. E è così che la scelta è ricascata su Marley.
Infatti, e praticamente c'è stato il viaggio dal canile del sud fino, praticamente, se non mi sbaglio, fino al nord, fino da dove state voi all'incirca, e praticamente Marley, quando è arrivato, gli hanno fatto, cioè gli avete fatto un check-up completo, per capirsi, per far sì che stesse anche bene, anche per le cure necessarie, per affinché avesse una buona vita, per capirsi.
Esatto, allora a noi ce l'avevano già detto che il cane era completamente non vedente e che non avrebbe mai riacquistato la vista, e questo lo sapevamo, però il cane quando è arrivato aveva gli occhi completamente ulcerati, aveva tantissimo dolore agli occhi, poi insomma un pastore tedesco, anche se pur piccolo, di 7 mesi, che pesa 7 kg,
sì.
È veramente piccolissimo, cioè...
è tanto piccolo, ecco.
Bravo, cioè io lo tenevo un braccio, ho il gatto e 10 kg, ecco. Quindi, insomma, era veramente pelle e ossa, era finito. Quindi si è detto c'è qualcosa di strano,
sì,
facciamo
sì.
fare un check-up completo. L'abbiamo messo in una clinica a Pietrasanta, proprio specializzata in oculistica, e in questa clinica, beh, hanno trovato diverse cose che non andavano, niente di grave, giardia, vermi, parassiti, insomma, un po' di robetta.
Diciamo un po' di robetta che si può prendere anche nel canile, ecco, per capire.
Bravissimo, bravissimo, un po' di malattie da canile.
Sì.
E quindi, cioè, tipo la giardia, per debellarla ci abbiamo messo anche tanto, infatti ha avuto diversi problemi anche per crescere, proprio gli siamo stati tanto dietro perché non prendeva peso, avendo la giardia che non si riusciva a debellare perché il Panacur non lo reggeva, quindi fai antibiotico. Insomma, è stato un bel percorso lungo, ma poi soprattutto ha fatto la visita agli occhietti, che era quella che a noi ci premeva, perché erano completamente ulcerati. Lui aveva tantissimo dolore, veramente tanto, e il rischio di enucleazione, cioè di togliere i bulbi oculari, era altissimo. Quindi la visita era proprio necessaria, e noi non c'eravamo quando gli ha fatto la visita, perché ci aveva consigliato di non starci, però ha detto la veterinaria oculista che è stato un dramma visitarlo, un dramma, perché avendo proprio questo fortissimo dolore il cane non si faceva maneggiare, nonostante lui, cioè, sia sempre stato un cane che si è fatto fare tutto e non si rigira,
Sì, sì.
Non gliel'hanno fatta neanche con la museruola, gliel'hanno fatto senza museruola, però proprio era questo dolore immenso che aveva. Insomma, pensate un'ulcera quanto può dar noia, pensa a tutti gli occhi ulcerati.
Ecco, sì. Insomma. E come sono delicati gli occhi anche quelli nostri, ecco.
Bravissimo, infatti lui tuttora, se uno gli guarda attentamente gli occhi, ha tanti buchini, che sono proprio le ulcere che aveva, ha proprio gli occhietti, quel poco che ha formato, perché lui, se noi tipo guardiamo i nostri occhi di profilo e sono concavi, lui ha gli occhi convessi,
sì, sì.
Cioè lui ha l'opposto di un occhio normale, tanto che le prime volte che poi gli mettevamo le goccine, onestamente un pochino di, non so, di sensazione strana la faceva, perché vedevi quest'occhio vuoto dove la goccina entrava completamente, non usciva, insomma, era un po' strana, una sensazione un pochino strana effettivamente. Poi fortunatamente il dolore piano piano è passato, le ulcere hanno lasciato esclusivamente cicatrici, però insomma sono guarite, e lui ha iniziato a prendere peso e ha iniziato, insomma, la vita con noi, via.
Eh sì, è proprio vero. Senti, ti lascio un secondino perché arriva la pubblicità, ti lascio anche un po' prendere fiato, perché tu hai raccontato di getto questa storia e sei tra l'altro bravissima, come dico sempre a tutti gli ospiti, potete prendere sempre il mio posto, e quindi potete tranquillamente prendere il mio posto. Io, come dico sempre, dovrei andare un po' in pensione, ecco, perché ormai dopo quasi 30 anni di radio comincio a essere un po' invecchiato, ecco. Senti, ti lascio un attimo prendere fiato, poi facciamo una chiacchierata fuori dalla diretta e poi ti faccio ascoltare anche la tua seconda canzone, che poi commentiamo insieme, perché
certo. La
prima canzone era facilissima da commentare, perché cosa dice? Dillo tu, perché almeno quella di Renato Zero che mi ha fatto venire i brividi lungo la schiena, ecco.
Della canzone di Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa, c'è proprio una strofa che sembra dedicata a Marley.
Sì.
Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. È quello che cerchiamo di fare noi tutti i giorni con lui.
Però anche se non vede, comunque c'ha un senso dell'orientamento e un senso anche di tutto quello che lo circonda fenomenale, ecco.
È vero, no, in quello è veramente bravo.
Senti, ci fermiamo un attimo e poi c'è anche il regalo più grande, la seconda canzone che poi commenteremo insieme, e poi ripartiremo questo gran bel viaggio insieme a Marley, va bene?
Vai, noi siamo qui.
E tra qualche secondo, resta logicamente in linea, ecco.
Certo.
Va bene, a tra pochissimo.
Radio Mugello. Con il nuovo anno cambiano tante cose, ma con Bassi e Fissi da Conad qualità e convenienza restano le stesse. Fino al 30 aprile, riso Carnaroli Conad confezione da un chilo a 2,75 euro anziché 3,15 euro.
Se ami i tuoi animali, Ambulatorio Veterinario Fenice a Borgo San Lorenzo. Esperienza decennale per assistenza a cani, gatti e altri piccoli animali da compagnia. Servizi qualificati di medicina interna e chirurgia. Analisi di laboratorio e diagnostica per immagini, visite domiciliari e specialistiche. Ambulatorio Veterinario Fenice in via Ripa 4B accanto al Gymnasium a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 38 97 205 oppure 329 79 99 606. Per la cura dei vostri animali con passione e dedizione.
Giovannini Renza, Borgo San Lorenzo, è rivenditore autorizzato Tune Alessi ed è il negozio più fornito di accessori per la casa e articoli da regalo. Venite a trovarci. Giovannini Renza, Corso Matteotti 51 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 56 848.
334 79 88 000.
Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato, e di quelli che apri e poi piangi. Sei contenta e non fingi, in questo giorno di metà settembre ti dedicherò al regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai in partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande, vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso, e di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arriva mai, e se arrivassero alla fine che sei un burrone, non per volermi odiare, solo per voler volare. Se ti nega tutto questa estrema agonia, se ti nega anche la vita, respira la mia. Stavo attento a non amare prima di incontrarti, e confondevo la mia vita con quella degli altri. Non voglio farmi più del male adesso, amore, amore. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente. Poi amore dato, amore preso, amore mai reso, amore grande come il tempo che non si è reso, amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.
Il regalo mio più grande, che tra l'altro Carlotta canta spesso in auto, se non mi sbaglio.
Bravissimo, bravissimo, è praticamente la canzone mia di Marley, perché io, allora, sono stonata come una campana, premetto, però mi piace tanto cantare. E Marley l'ho abituato fin da subito, quando lo portavo allo sgambatoio, ce lo porto tuttora, in macchina si canta, in macchina si canta. E mi ricordo che proprio il regalo più grande di Tiziano Ferro era una delle canzoni che lo faceva stare più tranquillo quando andavamo allo sgambatoio, e quindi mi è rimasta proprio impressa. E poi dice: in questo giorno di metà settembre ti dedicherò il regalo mio più grande. Effettivamente Marley è nato di settembre, di conseguenza è proprio un bel regalo.
Eh sì, e poi tu ci hai lasciato quando praticamente lo splendido Marley era in clinica, e poi Marley praticamente fra sé e sé, tu hai raccontato che pensava di passare da un canile all'altro finché sono arrivati i tati a prenderlo.
Bravissimo, allora lui è arrivato la domenica. La domenica 17 marzo del 2019 è venuto a casa il venerdì successivo, considerando che io tutti i giorni andavo a trovarlo in clinica tutti i giorni, sia per sapere esattamente la situazione clinica, ma poi proprio anche perché c'era Marley in clinica,
certo.
Era già super amato, volevo anche andare a trovarlo. E tra l'altro questa clinica qui è una clinica molto grande, che ha un piazzale proprio adibito dove possono giocare i cani, e c'erano diversi canini ricoverati, e io mi sono accorta subito che questo cane aveva delle potenzialità pazzesche, cioè veramente da subito, perché noi, premetto che prima di adottarlo avevamo contattato persone del settore, diciamo così, di tutti i generi, veterinari, addestratori, insomma di tutto di più. Ora non voglio fare di tutta l'erba un fascio, magari siamo stati fortunati noi, o magari poi qualcuno ha i propri paletti e le proprie idee, però ci dicevano che un cane cieco avrebbe girato solo in tondo, un cane cieco non avrebbe mai fatto le scale, per farsi seguire da un cane cieco bisognava mettere un campanellino, quello che viene messo ai gatti a volte nel collarino, alla caviglia.
Quell'essere odioso che viene messo ai gatti, certe volte i gatti non lo sopportano.
Bravissimo, quella cosa lì. E quindi io mi ero attrezzata di tutto punto, però lo vedevo questo cane che nel piazzale era molto molto autonomo, sentiva gli ostacoli, li schivava, eppure era uscito dal canile da un giorno, quindi non è che, però sentiva proprio gli ostacoli, perché c'erano anche tipo delle macchine parcheggiate nel piazzale, lui si avvicinava, le sentiva, magari gli abbaiava perché non sapeva cosa erano,
certo,
però
poverino.
Veramente era molto molto in gamba. E il venerdì poi l'abbiamo portato a casa, e da lì subito noi abbiamo lasciato tantissima libertà, che io dico sempre un po', cioè noi gli abbiamo tolto subito il guinzaglio. Abbiamo tolto il guinzaglio perché, io dico sempre,
Avete dato fiducia, per capirsi.
Bravissimo, bravissimo, perché secondo me con un cane non vedente, se con un cane normale la fiducia è importante, con un cane non vedente la fiducia vale doppio.
Eh sì.
Vale doppio da parte sua verso di noi, perché è immensa, e da parte nostra verso di lui. Io dico sempre, noi non ci pensiamo mai, ma quando dici mi fido ciecamente, vuol dire proprio che te ti fidi senza vedere, e lui è quello che fa con noi. Però anche quando te a un cane non vedente togli il guinzaglio, gli regali l'autonomia e soprattutto la libertà di vivere, nonostante magari qualche capocciata l'abbia presa, sarei falsa a dire di no, perché ogni tanto le prendo anche tuttora quando fa lo sciocchino, perché è talmente autonomo e sicuro di sé lui, che da una parte è un bene, perché cioè riesce a fare veramente di tutto, però tipo quando è con me non mi ascolta.
Eccoci.
Capito, cioè noi praticamente Marley è sdoppiato, quando è con me è un cane, quando è col papi è un altro cane. Di conseguenza, quando fa lo sciocchino magari e non mi ascolta, la capocciata che magari gioca con altri cani e che è meno attento, io gli dico attento, perché attento è il nostro termine, che lui sa che si deve bloccare, e se non mi ascolta prende la capocciata.
Sì.
Sì. Cioè, poi ti costruisci un mondo, ti costruisci piano piano, giorno per giorno, mattoncino su mattoncino, il rapporto che ti permette proprio di fargli avere una vita a colori. Lui a noi e noi a lui.
È vero, è vero. E poi a me quello che mi ha un po', cioè, succede anche a noi umani, appunto, c'è, cioè, un capitoletto di questo stupendo libro che continuo a dire compratelo, perché è un libro che per emozionarsi bisogna leggerlo, noi si racconta, però per emozionarsi del tutto bisogna leggerlo, quindi compratelo e continuo a dirlo. C'è un capitolo che secondo me è veramente bello, è quello della compassione, quello della compassione che gli altri quando lo vedono ti chiedono, ti dicono che bel cane, e tu gli dici che purtroppo però c'è un problemino, piccolo problema, è cieco. E succede non solamente con il cane, succede anche con le persone, quando praticamente ti compatiscano, quando magari c'è un disabile, che può essere un bambino, che può essere una persona adulta, però c'è sempre questa cosa di compassione, che appunto che le persone cambiano un po' la faccia, per capirsi.
Bravissimo. Allora, io me ne sono accorta all'inizio, subito con Marley, che lui, essendo molto autonomo, giocando con tutti i cani, perché all'inizio andava d'accordo anche con i maschi, quindi non avevi problemi. Arrivavano le persone, ma è un canino nuovo, quindi ti mettevi a parlare.
Sì.
Io come non mi sono mai vergognata, mai, perché anzi, io lo dico con orgoglio che è cieco, perché quello che riesce a fare essendo cieco è una cosa bellissima.
Infatti.
Quindi, cioè, io mi dicono, sì, dico è cieco. Ah, ma poverino, proprio cambia il tono, cambia il modo di approcciarsi, cambia l'espressione. Poi la maggior parte delle persone si china verso Marley e lo vuol vedere negli occhi, per la curiosità di vedere come sono fatti gli occhi di un cane cieco. E questo veramente il 95% delle persone lo fa. Io bisogna che sia onesta.
Sì.
A me non importa, è che, però insomma, è anche una mancanza, secondo me, di tatto.
Senti, io ti dico la verità. Tu hai scritto delle gran belle parole, però secondo me queste sono pensate anche da Marley. Cioè, ognuno di noi ha un difetto. Ecco, chi più, chi meno, per capirsi.
Bravissimo, cioè, infatti io di...
Nel senso, tutto il creato ha tutti... Tutto il creato ha tutti dei difetti, per capirsi. Ognuno essere del creato hanno dei difetti. E quindi... anche Marley ce l'ha, ecco, però c'ha anche dei gran pregi, diciamo la verità, ecco.
Ma infatti io dico sempre che essere disabili è semplicemente essere diversi.
Sì.
Non è essere migliori o peggiori, è essere diversi. Ma diversa sono io dalla mia amica, io ho capelli castani, lei ha capelli biondi. Diversa sono io, che sono bassa, da chi è alto 1,90 m. Cioè, diversi siamo tutti gli uni dagli altri.
Senti Carlotta, perché prima veniva usato per le persone una bruttissima parola, che era handicappato. Adesso c'è un'altra parola che secondo me bisogna stamparsela in testa, soprattutto tutti noi praticamente, sia per gli umani, sia per gli animali, per tutto, diversamente abile.
Esatto, hai detto proprio bene, perché Marley è diversamente abile. Proprio ha delle abilità che veramente tantissimi altri cani non hanno. Magari non ha la vista, ma ha tantissime altre abilità diverse, proprio come dice la parola diversamente, ha abilità diverse che lo rendono un cane speciale.
Eh sì, è stato anche speciale nel periodo del Covid, è stato davvero speciale per voi, Marley, se non mi sbaglio, perché chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, ci siamo tutti ammalati di Covid, diciamo la verità, e anche a voi è successo, ed è successo in un periodo certamente non bello, ecco.
Esatto, noi allora il venerdì santo del 2021, quando il Covid colpiva ancora forte, perché colpiva ancora forte, ci siamo ammalati entrambi, sia io che mio marito. E io praticamente non ho avuto niente, Marco è precipitato nel giro di due giorni, veramente precipitato completamente. Quindi c'era il problema grossissimo, la preoccupazione enorme, perché ci ha veramente travolto uno tsunami di paura, che ora sembra passato, però lì veramente la paura aveva invaso la casa. Oltre a questo, avevamo anche il problema, non avendo giardino e non potendo uscire, di portare Marley fuori per i bisogni.
È vero.
Perché poi insomma c'è anche il problema pratico. Non avevamo neanche una grandissima spesa, perché a Pasqua dovevamo essere dal mio babbo.
Eccoci.
Quindi c'erano proprio anche problemi logistici, diciamo, oltre alla grande paura. A medicina avevamo il necessario, però Marco, che precipitava completamente, necessitava di farmaci specifici.
Cioè non era il tanto ci chiudiamo in casa per una settimana, vabbè, passa tutto, magari con un po' di tachipirina o poco più, per capirsi, però no, la cosa è andata a precipitare in maniera molto veloce, per capirsi.
Bravissimo, bravissimo. In questi giorni sono venute le volontarie del canile, proprio dove andiamo a portare fuori Marley, lo portavano fuori mattina, pomeriggio e sera, e noi eravamo sprovvisti di tutto, legavano alla pettorina di Marley la borsa con i farmaci, legavano proprio tutti i farmaci di cui necessitavamo, glieli legavano davanti e lui le portava su a casa, perché io gli aprivo la porta, abitando un condominio, lui scendeva da solo. Loro avevano guanti, avevano una pettorina loro proprio per evitare il contagio e tutto. Quando me lo rimandavano su, gli rimettevano la nostra pettorina e gli legavano, era una Julius, gli legavano davanti, sì, sì, proprio all'allacciatura davanti, gli facevano il nodo e gli legavano farmaci. Una volta mi ricordo che ho dovuto fare un piano di scale, perché ha perso la borsina.
Piccinino.
Ha perso la borsina con i farmaci, si vede non era legata bene o era troppo grossa, e qualche farmaco è cascato. Di conseguenza sono andata a riprenderla a metà scale, come facevi. Però veramente ci ha fatto, oltre proprio a un fattore morale, perché avere lui, insomma, ha voluto dire tanto, anche Giuliano,
Sì, sì.
Senza nulla togliere a Giuliano, però proprio anche un fatto materiale, lui che ci portava proprio il necessario. Tipo, Giuliano, una cosa che mi è rimasta impresso, Giuliano aveva rotto il termometro.
Eccoci.
Sì. Il venerdì noi ci eravamo provati la febbre, avevamo appoggiato il termometro sul tavolino. Giuliano ha il vizio di buttare giù la roba dal tavolino, ecco, con le ciambe. Ha preso e ci ha rotto il termometro.
Eccoci.
Eravamo senza termometro. Abbiamo chiamato la volontaria, che la sua mamma lavora in farmacia, e ci ha recapitato il termometro. E cosa è successo? Che l'hanno legato proprio, si è mandato giù Marley, l'hanno legata alla pettorina e Marley è venuto su col termometro.
Ecco.
Sì, proprio, cioè, è stato necessario veramente da più punti di vista. Poi va bene, Marco è stato ricoverato in ospedale perché la situazione purtroppo a casa precipitava davvero, ormai era già precipitata.
Perché poi quando uno lo prende bello, praticamente la saturazione va sotto i piedi, ecco.
Bravo, bravo, bravissimo. E quindi la notte di Pasqua è stato ricoverato in ospedale e siamo rimasti io, Marley e Giuliano a casa. Anche io, insomma, con la paura, perché positiva, non sai come si svolge, perché insomma erano i primi tempi, quindi è stato un periodo difficile. Io
Il classico salto nel vuoto.
Bravissimo, proprio un salto nel vuoto, un salto al buio, direi.
Sì, sì.
Come per rimanere in tema di necessità. Proprio un salto al buio è stato, davvero. Però devo dire che loro, sia Giuliano che Marley, mi hanno aiutato tanto in quei giorni, tanti giorni che Marco è stato in ospedale. Poi mi ricordo sempre le feste di Marley, quando Marco è tornato, che Marco non ce la faceva, perché non so se sulla pagina Facebook, Instagram di Marley, che è la Marley Supercane, si vede spesso Marco che torna a casa e Marley che gli fa le feste.
Sì, sì.
Proprio l'accoglie in modo...
Lo vedo.
Bravo. E c'è questo filmino che Marley accoglie Marco così, ma Marco non ce la fa. Infatti gli dice piano, io me lo riguardo e dico mamma mia, che poi insomma il Covid purtroppo è un argomento che ha riguardato tutti e insomma un argomento delicato.
Sì, è vero, è stato proprio un argomento delicato. E com'è nata questa pagina di Marley Supercane? Visto che tu hai nominato la pagina, io voglio sapere com'è nata, ecco.
Allora, è nata perché avevo visto un canino sul carrellino che aveva una pagina. Allora, io premetto che non sono mai stata social, non avevo la minima idea di come si facesse una pagina. Quindi sono andata su Google, ho cercato le istruzioni e ho aperto la pagina a Marley Supercane.
Senti, però anche ora è sempre artigianale come prima, per capirsi.
Bravissimo, era artigianale prima, è rimasta artigianale ora. Sì, nonostante, va bene, varie agenzie ti contattino perché la vogliano gestire, la pagina è e rimarrà artigianale. Non saranno i filmati belli montati, però sono filmati genuini.
Sono filmati veri, ecco.
Bravo, sono filmati veri. Non c'è montaggio, sì, magari cioè, è fatto con la telecamera sporca, la telecamera piegata, ma non me ne importa, cioè deve arrivare il messaggio, non è che deve arrivare l'immagine. Di conseguenza la pagina rimane artigianale. Infatti mi scuso anche con chi ci segue, perché essendo proprio artigianale non sempre riusciamo a rispondere a tutti, perché sta diventando se no un lavoro e non ce la facciamo.
Ci credo.
Questo sì, cerchiamo di leggere tutti i messaggi, ma non sempre ce la facciamo a rispondere a tutti, e di questo mi scuso, perché veramente no, fra Instagram e Facebook è un po' difficile.
Vi dico la verità, è come Radio Mugello, che è sempre rimasta dal 1977 artigianale, ecco.
Vedi, proprio genuina, casereccia.
Sì, casereccia, però libera, cioè nel senso io, come dico sempre quando qualcuno mi dice che musica metti, fai la scaletta, no, faccio come viene, dico sempre.
Bravo, come viene, proprio, e sinceramente, cioè, questa pagina poi...
Ti dico anche un motto perché potrebbe anche servirti, perché il nostro direttore artistico dice sempre a noi che facciamo del nostro peggio perché del meglio non ci riesce.
Bellissimo, questo è bellissimo, questa però te la rubo.
No, la puoi rivendere, la puoi rivendere. Tra l'altro
questa la riprendo. No, e effettivamente poi io ho iniziato a mettere filmati di Marley, magari Marley che giocava a palla col papi, Marley che correva senza guinzaglio. Mi ricordo che proprio un giornalino online di zona, un giornalino artigianale, diciamo, fece un articolo che io non lo sapevo, e quando arrivai all'area cani mi dissero: guarda, vedrai che c'è un articolo sul tuo cane. Però così io... ci credetti e non ci credetti.
Sì, sì.
Poi la mattina a fare colazione al bar lo vedi questo articolo: cane cieco di Santa Maria a Monte, la sua storia ha toccato il cuore. E da lì poi giornali, televisioni, perché poi visto ti contattano,
sì, sì.
Lo fa il giornale, poi ti contatta il giornale più grande, insomma lo sai meglio di me come funziona.
Sì, sì.
Poi ti contatta la televisione e la storia di Marley, diciamo, è diventata tra virgolette conosciuta. Via.
Sì, però i Tati, anche Marley, sono sempre rimasti con i piedi per terra, ecco.
Assolutamente.
Vero?
Assolutamente, cioè, no, la cosa bella di questa cosa qui, che a me mi fa volare proprio, a me non si dice ma è uguale, che proprio mi fa volare, quando mi dicono che è stato adottato un cane cieco. Tipo, ieri una signora mi ha scritto su Instagram: grazie a voi ho avuto la forza di adottare Lucio, che è un pastore tedesco cieco. Quindi queste cose ti riempiono il cuore, noi quando siamo andati a gennaio ai fatti vostri,
sì,
noi abbiamo registrato e dopo siamo andati a trovare a Roma i custodi di Rex, che loro è una storia bellissima, perché loro sono il commissariato di Porta Maggiore di Roma che ha adottato un cane disabile. Ha adottato un cane disabile vedendo la storia di Marley a Tussi che Vales.
Accidenti.
E, giuro, cioè è stata, quando me l'hanno detto, io ho cominciato a piangere, perché c'è un commissariato di polizia che decide di adottare questo cane disabile, che fra l'altro è meraviglioso, perché Rex è speciale. Noi siamo andati a trovarlo e io mi sono innamorata.
Ci vedo.
Veramente, mi sono innamorata anche di loro. Cioè, io mi sono innamorata di questi ragazzi che proprio si chiamano i custodi di Rex. Anche loro hanno una pagina Facebook ed Instagram proprio che si chiama Custodi di Rex, che è qualcosa di pazzesco, pazzesco. Ma poi c'è, cioè, proprio come lo tengono bene, il bene che gli vogliono, è qualcosa, secondo me, che, cioè, sono proprio quei messaggi belli che dici, cioè, hai fatto centro,
ti sì,
fanno volare oltre lì. Lì piedi per terra li teniamo un po' meno, devo dire, quando vediamo queste storie qui.
No,
poi per il resto...
Io ti dico la verità, cioè per me avete, sia te che Marco che Marley, avete dei piedi piantatissimi in terra, perché praticamente mi avete risposto subito, siete stati super disponibili, quindi per me siete perfetti, ecco.
Grazie, grazie.
Senti, poi io voglio farti un'altra domanda, perché Marley, che fa tantissime attività, diciamo la verità, ne fa anche qualcun'altra a servizio degli altri, ecco, non fa solo non fa l'essere avanti soprattutto in famiglia, però fa qualcosa anche per gli altri. Come ce la racconti? Ecco, e com'è andata?
Esatto, allora colgo l'occasione per ringraziare tutti i cani dell'unità cinofile che stanno lavorando per il crollo di Firenze. Questo, diciamo, tolta la parte di Marley, perché questi cani veramente si danno tanto tanto da fare.
Sì, ho già commentato la notizia e ho già detto subito una parola, ecco, una parola, vergogna.
Quindi... veramente, cioè.
Però loro sono bravissimi, noi umani siamo vergognosi.
Bravo, bravo. Noi umani ogni tanto proprio si fa schifo.
Sì.
Veramente.
E anche la parola schifo non rende bene l'idea. Ecco, è quasi un'offesa allo schifo, ecco.
Quindi, no, allora è nata che noi siamo andati ospiti dalla Brambilla, dalla parte degli animali.
Sì.
E è registrato in una cascina su verso Milano, Lecco,
sì.
Dalle parti del nord. Però è registrata all'aperto il programma. E davanti a questa cascina c'è un prato meraviglioso. Lì c'era anche l'unità cinofila dei carabinieri a registrare il programma. Tra cui uno dei carabinieri è quello che era sul Parco di Sanremo.
Sì.
Senti poi, dico, il destino com'è, che giochi strani fa.
Ho capito.
Che ci ha visto Marley lavorare, cioè fare il suo mestiere, cioè annusare il mondo.
Sì.
Perché poi Marley stava annusando il prato, stava annusando il mondo, e ci ha detto: ma guarda che questo cane annusa bene come i Bloodhound, che sono i cani per eccellenza molecolari.
Sì.
Diciamo i segugi, via, per intenderti. E dice: perché non iniziate a fare mentrailing, che sarebbe ricerca dello scomparso su traccia, seguendo la traccia, seguendo le molecole che la persona disperde nel cammino. E abbiamo iniziato questo percorso all'inizio a livello sportivo, logicamente, cioè ci allenavamo per piacere, proprio,
sì, sì,
esclusivamente per piacere, ci allenavamo il sabato e Marley rispondeva bene. Dopo qualche mese, dopo insomma 6 o 7 mesi, ci ha visto lavorare la protezione civile e dice: ma perché non vi arruolate? E da lì è partita proprio questa nostra esperienza. E ora siamo nella SIX, che è la più grande squadra italiana di cani da salvataggio, quelli in acqua, per intenderci.
Sì, ho visto.
Loro, e loro fanno, hanno la parte search and rescue, dove Marley fa cane molecolare, e poi ora abbiamo iniziato anche proprio il brevetto di cane bagnino, sia proprio perché ci piace che Marley si rapporti con l'acqua in modo importante, perché l'acqua, quando sei cieco, l'acqua del mare, parlo, destabilizza, sì, sì, perché ci sono le onde ti tolgono la sabbia sotto le zampe, quindi insomma il mare per un cane cieco è difficile. E poi anche proprio per una nostra sicurezza, perché avendo, come dico io, la casa galleggiante e attraversando quando andiamo in Croazia, non sarà mai che succeda qualcosa, però se lui è molto autonomo anche in acqua siamo tutti più tranquilli.
Ci credo
assolutamente, perché sai, quando sei nei paraggi della riva, alla meglio alla peggio te la cavi, però quando fai la traversata, poi non la facciamo sempre da soli, quindi insomma è bene essere tutelati, nonostante lui la faccia nel pozzetto, quando è nel pozzetto col giubbotto salvagente, con la zip line, tutto, però sempre meglio essere sicuri.
Ho capito.
Di conseguenza facciamo anche quello.
Sì, sì, è vero, è vero. Poi, tra l'altro, è anche molto difficile per un cane come lui fare main trialing, perché praticamente si deve concentrare su tante cose, ma anche sugli ostacoli, ecco. Soprattutto bisogna che ci sia anche un bravissimo conduttore.
Bravissimo, perché la difficoltà del conduttore... Allora, il cane... Diciamo, i cani sono tutti bravissimi, perché di natura il cane è bravissimo, perché ha l'olfatto mille volte più sviluppato di noi. Però, considerando che Marley vede il mondo con il naso e con le orecchie, lui, diciamo, lo mette ancora più in funzione di un altro cane, perché un altro cane magari usa l'olfatto all'80% e usa la vista al 20%. Lui usa l'olfatto al 100%, è logico, non avendo la vista è tutto concentrato lì. Però allora, che dai l'odore al cane, il cane parte. Il conduttore, che nel suo caso è Marco, deve essere così bravo da frenarlo se c'è un ostacolo, però non frenarlo troppo, perché sennò il cane si blocca nella ricerca, perché sembra che tu gli dica: no, guarda, sì, stai sbagliando,
è vero,
capito? Quindi ci vuole il giusto compromesso, e non sempre è facile, altrimenti se fosse così facile gli scomparti sarebbero tutti ritrovati, insomma.
È vero, è vero.
Diciamo così, quindi non è un fatto solo di Marley, è proprio un fatto in generale dei cani col conduttore, perché no, non è una cosa così semplice, è più semplice a dirti che a farsi, devo dire.
Sì, è proprio, sì. Hai detto bene, cioè nel senso è più semplice a dirsi che a farsi, ecco, proprio così. E poi c'è davvero anche quel tuo scritto bellissimo, quello finale, che secondo me bisogna leggerlo, però tu hai praticamente preso nell'ultima parte un brano di Claudio Baglioni, non so se te ne sei resa conto o no.
Con tutto l'amore che posso, lo so. sì, sempre, perché è Lungo il Tevere che andava lento, la famosa canzone di Baglioni, sì, perché io ascolto canzoni molto datate, non sono molto moderna sulle canzoni, però io, allora...
Ci chiamano boomer, fu per dirtelo.
Bravo, ma io sono molto boomer, molto, io lo dicevo sempre anche a Klaus, e fra l'altro una delle canzoni che canto spesso anche a Marley, e l'ho preso proprio in prestito da Claudio Baglioni, ogni tanto le prendo,
il famoso è Lungo il Tevere che andava lento, quella,
noi ci perdemmo nel rosso di un tramonto,
sì. La conosco, come conosco benissimo Baglioni, ecco. È vero, quindi è davvero questo vostro rapporto, perché i cani praticamente anche quando siamo arrabbiati ci cambiano davvero la giornata, ci cambiano davvero la vita, ecco.
Bravissimo, io vedo, cioè Marley, quando magari ti svegli con la luna storta perché uno ti ha fatto arrabbiare, perché hai i tuoi problemi al lavoro, perché le cose non sono andate come, non, come volevi. Sì. Guardi lui e lui è sempre felice.
È vero.
Sempre felice, arriva la mattina, ti bacia, ti scodinzola, gioca, gioca a palla, te lo guardi e dici: ma come fa a essere così felice? E allora dico sempre io che lui, da maestro di vita, diventa l'enciclopedia della tua vita, l'enciclopedia sulla quale impari a vivere.
Certe volte uno, cioè, perché quelli che hanno i cani parlano con il cane sempre, e io sono quello che parla sempre con il cane. E certe volte lo guardo e gli fa: ma stamani ho una poca voglia proprio portarti fuori, ma proprio poca questa volta. Perché certe volte tutte le mattine non sono uguali, soprattutto il meteo non è sempre uguale. Diciamo,
bravo,
la verità. Ecco.
Bravissimo, bravissimo.
Non so se vi succede a voi, ma a me succede. E soprattutto quando uno guarda fuori, quelle giornate in cui devo praticamente vestirlo per portarlo fuori, perché sennò mi si bagna. E praticamente gli faccio sempre la solita frase, e però quando uno è fuori, uno si apre, oltre a aprirsi un mondo, viene aperto anche il nostro cuore, ecco.
Bravissimo, bravissimo, sì, effettivamente quando magari diluvia, quando tira vento, tipo quando c'è stata l'alluvione in Toscana il 2 di novembre, mi sembra era.
Sì, sì.
Che allora la sera gli ho detto: Marley, come si fa a uscire? Quindi proprio mi è toccato ripararmi sotto la chiesa, sotto il porticato della chiesa, perché non si andava più avanti, né avanti né indietro noi.
Sì,
quindi
sì.
Proprio... Però poi vedevi lui lo stesso, felice, con quella coda bello pimpante. E te dicevi: ma dicevi, te sei preoccupato, perché insomma lo vedevi poi lì che la situazione non era delle migliori. Eri preoccupato e vedevi lui così felice, così scodinzolante, quindi proprio ti cambiano la giornata, veramente.
Io ti dico solamente che non sono uscito perché pioveva a vento, praticamente ero uscito mezz'ora prima dell'uragano, per capirsi.
Bravissimo, pioveva a vento, infatti io sono uscita con i jeans, pioveva talmente tanto che i jeans praticamente li avevo completamente zuppi dietro, perché il vento arrivava da dietro e quindi mi aveva completamente bagnato, sincero, zuppa. Mi sono rifugiata sotto la chiesa e ho aspettato che tornasse Marco dal lavoro con la macchina e ci venisse a riprendere, perché era proibitivo rientrare a casa quella sera lì. Proibitivo.
È vero, sì. Hai detto bene, era proibitivo rientrare a casa, ecco, perché praticamente non dava tregua, ecco.
Bravissimo. E poi tra l'altro, arrivati a casa, e noi abbiamo la chat del canile dove insomma ci aggiorniamo quotidianamente, e la responsabile ha mandato il messaggio che si era alluvionato anche il canile e stavano morendo i cani sotto un metro e mezzo d'acqua,
poverini.
Quindi è stato veramente una giornataccia quella, proprio
sì.
Infatti Marco si è vestito, è andato, ma più che vestirsi non è stato il problema di vestirsi, è stato il problema che c'era un metro e mezzo d'acqua anche per arrivare al canile.
Ci credo.
Quindi la macchina era difficoltoso anche arrivarci.
Sì, 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 sì.
Alla fine fortunatamente i canini sono stati salvati, il canile è stato completamente evacuato, perché è stato evacuato del tutto. Qualcuno è andato in stallo e la cosa bella è che da uno stallo, da due stalli anzi, sono nate due adozioni.
Bellissimo, bellissimo.
Quindi è stata proprio una cosa bella. Fra l'altro una canina che ha passato tantissimi anni nel canile, io ce l'ho conosciuta quando c'era già Klaus, quindi era il 2016, considerando che siamo nel 2024, insomma sono quelle adozioni che ti riempiono il cuore. Una canina che non avrei mai pensato fosse adottata e invece è andata bene, dai, non tutto il male viene per nuocere.
Senti, visto che il tempo è tiranno, siamo quasi arrivati alla conclusione, che a me dispiace tantissimo, tra l'altro, perché
anche a noi, perché
io parlerei con voi come minimo per un'altra ora, anche un'ora e mezza, però questo tempo è molto tiranno con noi, perché praticamente per me è volato questo tempo, perché è proprio volato, sembra che abbiamo iniziato a parlare 3 minuti fa e invece è passata più di un'ora, ecco, per capirsi.
Bravo.
Senti, e io vorrei fare un piccolo un piccolo passaggio pubblicitario di questo libro, perché questo libro è veramente bello, perché per assaporarlo bisogna leggerlo, per emozionarsi bisogna leggerlo, anche se non avete un cane a casa, però leggetelo, diciamo la verità. Si chiama La vita a colori di un cane cieco, lo trovate su tutte le piattaforme online, quindi un'occasione da non perdere. Perché se non mi sbaglio l'intero guadagno date dei contributi a chi ne ha bisogno, cioè ai canili, ai gattili, se non mi sbaglio.
Allora, con il libro contribuiremo ad aiutare il canile di Santa Maria a Monte, che è proprio quello di cui ho raccontato la storia,
sì,
quello da dove abbiamo adottato Klaus, e il gattile dove abbiamo preso il famoso quel gatto che è Gatto Giuliano.
Il gatto Giuliano, il gattone, sì, di casa, eh?
Il gattone di casa, esatto.
Io vorrei che ci salutasse anche Marco, visto che è qua.
Aspetta, che te lo faccio salutare.
Vero.
Ti faccio salutare anche da Marco. Amo, saluta.
Buonasera.
Ciao Marco, ciao. Tu sei quello che tiene a freno Marley, da quanto ho capito.
Sì, più o meno sì. Io mi occupo dell'educazione e dell'addestramento.
Sei quello che gli dà le dritte, per capirsi, ecco.
No, diciamo che mi occupo, ecco, di quella cosa lì e poi... le dritte le prende da entrambi, perché è bello che prenda un po' da entrambi.
Ho capito, quindi è veramente un cucciolone Marley.
Sì, questo sì, veramente.
Veramente, come gli dicevo anche a Carlotta, praticamente l'ho letto praticamente due volte il libro e tutte e due volte,
grazie,
mi sono commosso, ecco.
Grazie. Sì. Rappresenta un po' la verità di quello che pensiamo noi, visto con gli occhi visto con gli occhi di Marley, quello che noi pensiamo lui possa pensare, scusate il gioco di parole.
Sì, infatti, però è commovente e fa aprire un mondo davvero sulla disabilità, ecco, sulla disabilità anche degli animali, non solamente degli umani, ma anche degli animali, che però hanno tantissime più risorse di noi, ecco.
Certo, per entrambi basta non farsi gli stereotipi e non metterli sotto una campana di vetro, perché poi la disabilità è soltanto un altro modo di vedere l'abilità, quindi bisogna trovare, come diciamo sempre noi, non ci sono problemi, ci sono soltanto soluzioni, quindi basta trovare la soluzione ed andare avanti. Lo stesso vale per la disabilità.
Perfetto, senti, io ti ringrazio e poi ora risaluto anche Carlotta. Ti ringrazio tanto.
Eccomi.
E ringrazio tutte e due perché siete bravissimi. Siete due bellissime persone. Senti,
grazie.
Io ti ringrazio e voglio, voglio che tu, no, io presenti l'ultimo brano che tu hai scelto e voglio che, cioè, ti lasci il microfono, ringrazi, saluti, fai quello che vuoi. Ecco, io sto zitto ora.
Allora, ringrazio tutte le persone che ci seguono e ci inondano d'amore, e è grazie a loro se il messaggio di Marley sta arrivando sempre più in alto e quindi tanti più cani vengono adottati. Poi ringrazio Marco per come addestra ed educa Marley, ringrazio Giuliano perché è eccezionale veramente. E poi ringrazio Marley perché è qualcosa di fantastico. Ringrazio te Marco per l'invito e per la meravigliosa intervista. E poi ho scelto proprio questa canzone che è Un passo dietro te, perché secondo me, cioè, è un po' quello che noi facciamo quotidianamente con Marley.
Eh sì.
Noi lo mandiamo avanti, però stiamo sempre un passo dietro a lui.
Perfetto, senti, io ti ringrazio davvero, però noi ci salutiamo fuori dalla diretta, ti dico la verità.
Certo.
Ci salutiamo fuori dalla diretta e vi lascio in compagnia, in questo caso, con Marco Calabrese, Un passo dietro di te. Grazie tanto, grazie a tutti voi, grazie della disponibilità, ecco, di questa grande disponibilità che avete, verso di tutti, ecco.
Grazie a te, Marco.
Ciao, grazie.
Ciao.